Il primo Spider-Man uscì il 3 maggio del 2002 e incassò la bellezza di 114.844.116 dollari nel suo weekend d'apertura. E ad Hollywood, se tu dirigi un film che incassa tutti quei soldi, beh, sei abbastanza simile a una divinità. Perciò, invece di festeggiare come una divinità e invece di divertirsi come una rockstar, Sam Raimi si mise subito al lavoro su Spider-Man 2. E realizzò, a mio avviso, uno dei migliori, se non il miglior cinecomic che sia mai stato realizzato. Ed è proprio di questo che parleremo oggi. Piacere di conoscervi, strani. Io sono Manuel Barutta, fondatore della Stranding Studios e forte sostenitore della Stranding Radio, e del suo fondatore, ovviamente, Matteo, che ha deciso di concedermi questo spazio per poter parlare di film, libri, fumetti e videogiochi, e per cercare di capire insieme perché determinate opere sono così importanti per il pubblico, per il media a cui appartengono, o più semplicemente perché sono così preziosi, motivo per cui ho deciso di chiamare questa mia rubrica Cose Preziose. Ed oggi parleremo di Spider-Man 2, diretto da Sam Raimi, ma solo dopo la sigla.
Trending Radio. Non sei strano, sei Stranding.
Allora, perché vi ho introdotto a Spider-Man 2 parlandovi degli incassi del primo film? Dovete sapere che per i film ad alto budget, come il primo Spider-Man, ai registi non viene concessa massima libertà creativa. Questo è dovuto al fatto che i produttori investono moltissimi soldi e vogliono avere un rientro economico certo, e possibilmente anche guadagnarci sopra, limitando così l'operato del regista e sminuendo un po' il suo stile. Ecco, con Sam Raimi questa cosa non è successa. Vedete, lui è un regista che ha uno stile veramente fumettoso, è cresciuto fin da ragazzo a pane e fumetti, e soprattutto lui è il regista de La Casa e dell'Armata delle Tenebre, due film che sono la perfetta unione tra horror e comicità. Uno strano mix che crea la quintessenza del grottesco, perché ridi in scene in cui tecnicamente non dovresti ridere, ma tutto ciò non annulla minimamente l'atmosfera di tensione e di paura che c'è nel film, e tu ti ritrovi completamente spaesato, non sapendo mai se dovresti ridere oppure avere paura. E se ci pensate un attimo, è uno stile perfetto per un cinecomic, perché con il suo modo di fare esalta il lato fumettoso, il lato ludico di un film di questo genere, senza però sminuire la psicologia e la profondità dei personaggi, oppure, come fa spesso lui, nascondendo messaggi simbolici all'interno di scene di puro intrattenimento. Faccio un esempio in particolare: nel primo Spider-Man vediamo una scena in cui Peter Parker cerca per la prima volta di lanciare la sua ragnatela. E se fate attenzione, vi renderete conto che quella non è altro che una metafora della prima polluzione, della prima volta in cui noi maschi veniamo. E già solo il fatto di aver inserito questa scena, che rappresenta il passaggio dall'essere dei ragazzini ad essere dei giovani adulti, che rende questo uomo un autore, perché è una cosa che non era nei fumetti, è una cosa che ha deciso di fare lui, per farti capire appunto la maturazione, il cambiamento che avviene nel corpo di una persona, attraverso un film di fumetti. Capite perché quest'uomo è perfetto per un cinecomic? In più, parliamoci chiaro, uno dei motivi per cui questo Spider-Man è una piccola perla sono tutti i momenti, i piccoli accenni horror che lui fa durante tutta la durata del film. Ed è una cosa che non ti aspetteresti da un film indirizzato a un pubblico di ragazzini. Per esempio la scena di trasformazione di Norman Osborn, che fa veramente paura con quella sua faccia stranissima. Oppure la scena del combattimento finale, che si svolge all'interno di questa casa abbandonata, che più gotico e horror di così veramente non si poteva. Sono tutti questi piccoli accenni di stile che rendono questo film veramente una perla. Tuttavia non è un film perfetto, ci sono delle parti in cui la mano della produzione si vede, gli effetti speciali non sono invecchiati benissimo, anzi, penso che molte persone che si approcciano al primissimo Spider-Man per la prima volta potrebbero trovare alcune scene d'azione molto molto fasulle e posticce. Resta comunque un ottimo film, che ha segnato comunque una generazione e che tutt'oggi continua a influenzare molte persone. Ed è proprio grazie a questo enorme successo che Raimi ottiene il Final Cut per Spider-Man 2. E perché dico che questo film è uno dei migliori cinecomic mai fatti? Perché stavolta lui è libero libero di poter fare quello che vuole e decidere di prendere tutto quello che era stato fatto all'interno del primo film e di portarlo ai massimi livelli, partendo dalla sceneggiatura. Volendo, la trama di questo film è anche più semplice del suo predecessore, ed è proprio questo il suo punto di forza. È semplice, e questa sua semplicità permette di seguire meglio la storia, si ha molto più tempo di approfondire i personaggi, la loro complessità, per conoscerli meglio. E soprattutto non c'è la benché minima traccia di spiegoni che cercano di farti recuperare il filo che avevi perso, perché appunto è una storia semplice, tutti quanti la possono seguire. La semplicità è il migliore alleato per l'approfondimento, e tutta la trama gira intorno alla domanda perché. Perché Peter Parker dovrebbe voler essere Spider-Man? Fateci caso, tutta la prima parte del film ci mostra scene della vita di Peter, che fa letteralmente schifo. Non riesce a tenersi un lavoro, non riesce ad andare bene all'università e fa schifo nei rapporti sociali, soprattutto con Mary Jane. E tutto questo non perché Peter è un incompetente, non perché lui non sarebbe in grado di avere la vita che desidera, ma perché lui è Spider-Man. Ogni azione eroica che il personaggio compie si ripercuote negativamente nella vita di Peter. Ogni vita salvata è un fallimento nel suo lavoro, come nella scena iniziale, dove vediamo Peter che è in ritardo nel consegnare una pizza, ma si ferma a salvare due bambini che stavano per essere investiti. Un'azione eroica, da cui Spider-Man ne esce vincitore, acclamato dalla folla. C'è la musica epica, tutto quanto e... E subito dopo vediamo Peter che consegna le pizze in ritardo, non viene pagato e viene licenziato. E di conseguenza non riesce a pagare l'affitto, con un proprietario di casa che da qui in avanti lo tormenterà con...
L'affitto!
Salve!
Salve? Cos'è salve? Roba da spendere?
In ritardo di un mese, ancora!
Ecco, ho solo questi $20 per tutta la settimana.
Dispiace davvero, non paga l'affitto e tu non farmi fesso, ho orecchie di gatto. Gli occhi di roditore.
Tutta la prima parte del film è una presa di coscienza che essere Spider-Man è un peso che Peter non è del tutto disposto a sopportare. Prima ci chiedevamo perché Peter dovrebbe voler essere Spider-Man. Ecco, la risposta è che lui non vuole essere Spider-Man. E giungiamo dunque alla scena del conflitto fra Peter e zio Ben.
Tutte le cose alle quali stai pensando, Peter, mi rendono triste. Peter, tante volte abbiamo parlato di sincerità, giustizia, lealtà. Dopo quei discorsi, io contavo sul fatto che tu avessi il coraggio di portare quei sogni nel mondo reale.
Io voglio avere una vita mia.
Tu hai ricevuto un dono, Peter, da un grande potere. Derivano grandi responsabilità.
Potrei parlare di questa scena per ore, ma sarò sintetico. Qui vediamo lo scontro interiore che avviene nella testa di Peter, tra ciò che lui desidera e ciò che lui pensa sia giusto fare. E sceglie di smettere di essere Spider-Man, per poter avere una vita più felice.
No, zio Ben. Io sono solo Peter Parker. E Spider-Man. Mai più.
Qui il volto di zio Ben è quello di un uomo deluso. E la cosa ancora più triste, se ci pensate, è che non è nemmeno zio Ben ad esserlo. È Peter stesso ad essere deluso. Perché questa conversazione avviene nella sua mente. È una delle migliori rappresentazioni del conflitto interiore. Quello che desideriamo contro quello di cui abbiamo bisogno. E il tutto è genuinamente sincero, umano. Spider-Man 2 è un film... Dio, lo sto per dire. È un film adulto. Nella vita reale deludi le persone, anche se non vorresti. Devi pagarti l'affitto, anche se hai difficoltà economiche. Cercare di essere indipendente, anche se i tuoi cercheranno di aiutarti come meglio possono. Tutto questo fa parte dell'essere un giovane adulto. È un racconto di fantasia estremamente umano, sul crescere, sul diventare adulti. Lo sceneggiatore, Alvin Sargent, vinse l'Oscar come miglior sceneggiatura per il film Gente Comune. Ed è ironico, considerando che la parte migliore di Spider-Man 2, le scene più belle, non siano le scene d'azione, ma quelle che mostrano, per l'appunto, gente comune. Che mostrano noi.
È solo un ragazzo. Avrà l'età di mio figlio.
questo è il film di supereroi più umano che abbia mai visto. Perché Sam Raimi ama Spider-Man. Fare un film su di lui è sempre stato il suo sogno. E sa benissimo che Spider-Man non è diventato un fenomeno mondiale perché oscillava fra i grattacieli di New York, ma perché nelle sue storie venivano trattati problemi personali, problemi in cui ognuno di noi ci si può rispecchiare. Perciò, andiamo, quale altro cinecomico può vantare il fatto di avere un regista che ama profondamente il fumetto da cui è tratto e che in più è scritto da un premio Oscar? Perfino il classico conflitto fra eroe e cattivo non è uno scontro fisico, ma emotivo, perché in questo film Spider-Man non sta cercando di sconfiggere Doc Ock, sta cercando di salvare Doc Ock. E mi allaccio a questo discorso per parlarvi dell'altro motivo che rende grande questo film. Allora, parliamoci chiaro. Quello che funziona veramente nei cinecomic è il villain. Se il cattivo non funziona, il film ha già un piede nella fossa. E qui abbiamo uno dei villain più affascinanti mai visti, se non uno dei migliori cattivi mai apparsi in un cinefumetto. Se nel primo il Goblin di Willem Dafoe era ben scritto, ma era comunque molto più cartonesco, molto più caricaturale, qui abbiamo Alfred Molina, attore straordinario come Dafoe, e il suo Dr. Octopus è tutto tranne che cattivo. È un personaggio molto più drammatico, tragico, con una valenza quasi shakespeariana, ha una presenza scenica veramente potente, perché lui è tutto ciò che Peter vorrebbe essere. Anche Octavius ha un dono da donare all'umanità, ha delle responsabilità, così come Peter Parker, ma a differenza sua, Octavius ha la sua vita privata, ha il suo amore, è felice. E Peter vede per la prima volta che le due cose possono coesistere insieme e desidera ardentemente essere come lui. Fateci caso, Octavius è felicemente sposato con Rose, una donna affascinante e dai capelli rossi. Coincidenze? Io non credo. Doc Ock non è altro che un Peter Parker che ce l'ha fatta, ma che poi perde tutto. Viene impossessato dalle sue braccia robotiche e da qui in avanti Raimi lo trasformerà in un mostro, lo metterà sempre in scena con inquadrature e movimenti di macchina che ne esaltano la potenza e ci regala una delle sequenze più belle mai viste in un cinefumetto, la nascita del Dottor Octopus. Una scena puramente horror dove il Dottor Octavius è incosciente, addormentato, ma le sue braccia non lo sono e ammazzano tutti presenti in sala, di cui tra l'altro uno è Landis, il regista dei Blues Brothers. Con una messa in scena e un montaggio incredibili, dove Raimi torna a fare veramente la casa 2. Tira fuori tutto quello che ha imparato nel genere horror e lo mette qui. Puro e semplice Sam Raimi. E da questa scena Doc Ock ne esce potentissimo e difficilmente ve ne scorderete. Tornando al concetto di come questo film sia estremamente umano, trovo poetico come Peter cerchi di far tornare in sé Doc Ock utilizzando le sue stesse parole.
Una volta lei mi parlò dell'intelligenza. Disse che era un dono che va usato per il bene dell'umanità. Non un privilegio.
Scusate, ma queste scene hanno la stessa intensità di un classico hollywoodiano. Sembra veramente di vedere Casablanca. Ed è bello vedere come l'eroe non salvi la situazione con le botte, ma con la sua empatia, con la sua umanità. Infatti non sarà lui a salvare la città, sarà Doc Ock a farlo, pronunciando l'iconica frase:
non voglio morire da mostro!
Prima di concludere questo mio soliloquio, vorrei parlarvi velocemente della regia di questo film. Sam Raimi gira le scene interpersonali con la stessa forza e la stessa dinamicità con cui gira le scene d'azione. Spider-Man 2 non è girato come i cinecomic standard moderni, è girato come se fosse un vecchio classico hollywoodiano, unito alla follia visiva di Raimi. La telecamera in questo film è usata perfettamente e al momento giusto, sottolinea lo stato emotivo dei personaggi, facendoci capire che cosa provano, anche solo con le immagini. Questo è puro storytelling visivo. La camera racconta una storia anche da sola. Togliete l'audio a questo film e avrete comunque uno spettacolo per gli occhi. In più, Sam Raimi, a differenza del 90% della gente che gira cinefumetti, non punta alla scena d'azione, punta al prima, perché sa che la scena d'azione funziona solo se ha la tensione e la giusta carica emotiva prima che avvenga l'azione. Faccio un esempio per tutto. La scena di combattimento fra Doc Ock e Spider-Man sul treno. Questa scena è magistrale, iconica, fenomenale, per due motivazioni. La prima, la più banale, la messa in scena di Raimi è perfetta. Scandisce l'azione in modo eccelso, il ritmo è indiavolato, frenetico, ma ogni inquadratura si lega perfettamente a quella successiva. Poi è vero che negli scontri Remy utilizza la computer grafica, ma è una CGI utilizzata con intelligenza. Viene usata solo ed esclusivamente quando è strettamente necessario. Appena può, Remy utilizza gli attori in carne ed ossa, e le due cose sono perfettamente mescolate fra di loro. E mentre sei nel mood del film, riesci a credere a questa sequenza. Merito anche della fotografia di Bill Pope, che dona ai modelli in CGI un'illuminazione realistica, ben amalgamata con il resto delle luci presenti sulla scena. E un risultato del genere, se ci ricordiamo che questo film è uscito nel 2004, beh, è un miracolo praticamente. In più, è anche merito di Bill Pope se questo film, a differenza del primo, è invecchiato benissimo. Il primo Spider-Man nella sua estetica è ormai datato, mentre Spider-Man 2 è perfettamente godibile anche oggi. La seconda motivazione, quella vera, è che questo scontro avviene subito dopo la presa di coscienza di Peter. Ricordiamoci che lui aveva mollato. Ma poi, grazie all'aiuto di zia May, realizza quello che è giusto fare e torna ad essere Spider-Man. Ed il suo ritorno in scena è trionfante. Lo vediamo tornare a volare sui tetti di New York, c'è la musica epica in sottofondo, sei gasato e subito arriva questa scena d'azione e tu sei emotivamente pronto a vederla e a godertela. La struttura di questo film è fantastica. L'uomo ragno fa cose molto più pericolose a metà film che alla fine. Non è strutturato come il 90% dei cinefumetti, dove l'eroe all'inizio affronta 2 con le spade, poi 5 con le spade, poi 10, poi 20, poi 100.000 e poi scontro finale con il cattivo. Lo scontro col cattivo ce l'ha fin dall'inizio. Octopus nasce e Spider-Man lo affronta subito. Perché Sam Raimi tratta con serietà il materiale di partenza. Tengo a dire che non sto dicendo che questo film è perfetto. La perfezione non esiste, per fortuna a mio avviso. E Spider-Man 2 non è un film perfetto. In alcuni momenti vengono allungate scene che sarebbero potute durare di meno. E in alcuni punti l'umorismo di Raimi eccede. Ma il tutto è stato messo per una motivazione, per comunicare qualcosa. Può piacere o non piacere, ma in questo film le cose tornano. E nonostante i difetti che ci possono essere, questo resta comunque un film prezioso, soprattutto per il fatto che Sam Raimi è un uomo che non aveva nessuna intenzione di piegarsi alla produzione, ma di piegarsi al limite per l'amore del personaggio, che è una cosa ben diversa. Ci sono un sacco di film di supereroi in giro, molti di altissima qualità, di altissimo pregio. Magari un giorno parleremo di quali sono i migliori cinecomic, ma vi posso dire che, a mio avviso, nessuno di questi, davvero nessuno, ha capito cosa significa veramente essere un eroe, come ha fatto Spider-Man 2. Questo è tutto ciò che dovrebbe essere un film di supereroi. Un eroe che, nonostante abbia tutto il mondo contro, trova comunque la forza di fare la cosa giusta, di sacrificarsi, di sacrificare il suo amore per il bene comune. Amo questo film perché, nonostante sia un blockbuster da 200 milioni di dollari, è comunque 100% Sam Raimi. Perché se togliete le scene d'azione da questo film, rimane comunque la storia di un ragazzo che cerca di capire qual è il suo posto nel mondo. È un film che mi ispira. Mi ispira ad essere un videomaker migliore e ad essere una persona migliore. Che mi ricorda che, anche se la vita è dura, perché è dura, non è mai troppo tardi per fare la cosa giusta. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo episodio. Ci tengo a dirvi che questo mio discorso non era per spiegarvi perché io ho ragione, ma per spiegarvi le mie ragioni e per spingervi magari a vedere Spider-Man 2, se non l'avete mai fatto. E se l'avete già visto, beh, spero di avervi dato una chiave di lettura nuova con cui guardare in modo diverso questo film. Vi lascio con le parole di zia May, la parte più bella di questo film. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio, sempre qui su Stranding Radio. Ciao strani!
E Dio sa se ai ragazzini servono eroi. Persone coraggiose, altruiste, che siano d'esempio a tutti noi. Tutti quanti amano gli eroi. La gente li aspetta, li acclama, grida i loro nomi. E anni dopo racconteranno come sono rimasti sotto la pioggia per ore e ore solo per dare una fuggevole occhiata a colui che gli insegnò a tener duro un secondo di più. Io penso che ci sia un eroe in tutti noi. Che ci mantiene onesti, ci dà forza, ci rende nobili e alla fine ci permette di morire con dignità. Anche se a volte dobbiamo mostrare carattere e rinunciare alla cosa che desideriamo di più, anche ai nostri sogni. Spider-Man è stato così per Henry. E lui si domanda dove è andato. Ne ha bisogno.